Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3. Oggi è mercoledì 3 dicembre, sono le 9, 1 minuto e 45 secondi. Allora noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste, del web. E lo facciamo contraddicendoci immediatamente, perché ho intenzione di iniziare la puntata di questa mattina leggendovi un passo da un libro. È un passo molto bello, di un libro forse ingiustamente un po' dimenticato. Ma prima ve lo leggo e poi spieghiamo perché abbiamo deciso questa mattina di aprire la puntata con questo brano. Infine, inizia così questo brano, il lazzareto restituì mondanità a Lavinio. Lavinio è una cosiddetta ridente cittadina vicino Latina, insomma, che si affaccia sul Mar Tirreno. Questo borgo negletto e infelice aveva avuto rinomanza nell'immediato dopoguerra. Madri cellulitiche, oberate di pargoli, andavano a villeggiarvi per l'elioterapia, per le sabbiature, per i bagni di mare, come dire, per abluzioni che non oltrepassavano il ginocchio. Vabbè, si sa che lì, come dire, ci vuole del tempo prima che la profondità del mare si faccia sentire. Il soggiorno, continuiamo a leggere da questo libro di cui tra poco vi renderemo conto, il soggiorno trovava il necessario completamento nei rigatoni, negli abbacchi, nei gelati di fragola, nei tornei di canasta, negli sciami di zie anguicrinite e spastiche nella dedizione a De Gasperi. Bambini linfatici valicavano la soglia dei 70 chili, caracollavano sui piedi piatti affidando ai raggi del sole un tremolare di gelatina. Tutta salute. Poi le madri erano state espulse dalla speculazione edilizia e dalla polvere, soprattutto da quest'ultima. Una nuvola aveva incipriato Lavinio e le sue villette sorte già fatiscenti e crollanti per sempre. Nella polvere si erano stabilmente insediate le donne della suburra, i ragazzini scimuniti, magnaccia senza avvenire, i ladri e i sequestratori. Onde oleose sbattevano contro riva alghe e caronie. Delle alghe si osservava la quotidiana diminuzione, erano le ultime di una specie botanica condannata alla fine. Ecco, ho aperto a caso, siamo a pagina 163 di questo libro molto bello, un libro veramente ingiustamente dimenticato, che è La Troga di Giampaolo Rugarli. Abbiamo deciso questa mattina di aprire la puntata di Pagina 3 leggendo un brano preso da questo romanzo, La Troga, pubblicato da Adelphi, di Giampaolo Rugarli, perché ieri Giampaolo Rugarli è morto. È stato uno scrittore per certi versi un po' dimenticato, ma importante della letteratura italiana. Questo suo romanzo La Troga è un romanzo magnifico, è, diciamo, una specie di obliquo omaggio al Don Ciccio in Gravallo di Gadda, a certi libri di Volponi, a Leonardo Sciascia, ed è per alcuni versi, come si è anche sentito leggendo questo brano, anche un omaggio a questa strana Roma, a questa strana romanità. Ecco, interessante leggere La Troga anche vedendo, ascoltando quello che è successo proprio nella giornata di ieri a Roma capitale. Ma insomma, ci piaceva raccontare Giampaolo Rugarli. Fra l'altro il titolo La Troga è un gioco sul suono della droga, a un certo punto sembra una questione di droga all'interno di questo romanzo, ma in realtà è un romanzo grottesco in cui la droga diventa troga in un passaggio di gioco di parole. Ma insomma, questa è la figura di Giampaolo Rugarli, che oggi viene ricordata sui quotidiani. Molti quotidiani ne scrivono, la notizia della sua morte è arrivata ieri nel tardo pomeriggio. Giampaolo Rugarli, il banchiere deluso che rinacque scrittore, così scrive per esempio Francesco Erbani oggi su Repubblica a pagina 53. Giampaolo Rugarli, che è morto ieri 82 anni nella sua casa fra gli ulivi, era uno scrittore a tempo pieno da quando ne aveva 55. Prima di allora aveva lavorato in banca a Milano e a Roma, lui però era nato a Napoli, facendo anche una buona carriera. Per la verità aveva subito diverse vessazioni, fino ad essere costretto in un sottoscala dopo aver denunciato alla magistratura le magagne di un superiore, il quale fu inquisito. Ma la banca comunque non perdonò il suo zelo. Fu per me una scuola di allucinazioni. Raccontava arrotondando le parole, quasi le volesse tornire perché non se ne perdesse nessuna sfumatura. Ma in fondo ho trasferito quelle allucinazioni sul piano letterario. È stata una specie di lunghissimo disguido che mi ha fatto imparare un sacco di cose sulla guida. Nacquero così romanzi molto elaborati, soprattutto linguisticamente, Superlativo assoluto, che è il suo primo romanzo che uscì per Garzanti nel 1988, dove i protagonisti erano un autore esordiente, la sua Odissea, poi per l'appunto La Troga, uscito nel 1989 per Adelphi. Davvero, è un libro da leggere, ve lo consiglio vivamente. Un giallo costruito sullo sfondo di associazioni segrete, di terrorismo, un po' Sciascia, un po' Gadde, poi Andromeda nella notte, impietosa metafora del mondo editoriale, eccetera, eccetera. La passione per la letteratura, continua a scrivere Francesco Urbani su Repubblica, ricordando Giampaolo Rugarli, precedeva in lui l'attività di scrittura e anche il lavoro in banca, il quale fu costretto dal padre che gli impedì di iscriversi a lettere. Dopo averlo fatto peregrinare da un ufficio all'altro, un giorno la sua banca, chissà se per punirlo, gli affidò due pubblicazioni. Rugarli scriveva articoli giuridici ed economici, tra i quali un saggio sgradevole sul parassitismo. In questo caso, forse Rugarli è avvicinabile a un'altra figura, mi viene da dire, della letteratura italiana un po' dimenticato, che è Augusto Frassinetti. Spesso lo cito qui a pagina 3 perché mi capita ogni volta che affrontiamo una questione che riguarda anche trasversalmente la burocrazia. Frassinetti scrisse un romanzo meraviglioso, Mistero dei Ministeri, che piacque molto a Calvino, che poi lo pubblicò per Inaudi dopo come editore, paragonandolo proprio a alcuni autori amati dallo stesso Giampaolo Rugarli, come Jonathan Swift e Lawrence Stern. L'articolo di il ricordo che fa Francesco Urbani oggi su Repubblica, dedicato a Giampaolo Rugarli, si chiude con una citazione di Pietro Citati, che così ricorda e descriveva la figura di Rugarli. Credo che quest'uomo ampio, diceva Citati, massiccio, coperto di golf, di cappotti e di sciarpe, pieno di gesti di gentilezza e di deferenza, dalla lingua ampio ossequiosa, ricordasse un poco Carlo Emilio Gadda, prigioniero negli edifici del RAI. Così abbiamo ricordato una figura importante della letteratura italiana, Giampaolo Rugarli. Meravigliosa, calda, avvolgente luce estiva di questo brano di Bruno Martino, Estate, interpretata, riscritta, reinventata, rivissuta dal meraviglioso pianoforte di Michel Petrucciani, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3. Pagina 3, brano che abbiamo scelto questa mattina per la puntata di pagina 3 insieme a Piero Pugliese, perché oggi Radio 3 ricorda la giornata internazionale delle persone con disabilità e quindi abbiamo scelto come musica il pianoforte di Michel Petrucciani. Oggi, dicevo, giornata internazionale delle persone con disabilità. Se ci seguite su Twitter, oltre appunto al profilo di Radio 3, @ Radio 3 Tweet, l'hashtag per ragionare insieme su questa giornata è a cancelletto superabili, quindi questo è il modo per così superabile, così per seguire la giornata internazionale sulla disabilità. E poi intanto vi ricordo ci sarà una puntata speciale questa mattina dalle 11 alle 12 di Radio 3 Mondo e di Radio 3 Scienza, e il racconto e le testimonianze di chi ha perseguito e realizzato il proprio progetto professionale nonostante o appunto anche grazie alla disabilità, scienziati, giornalisti, viaggiatori ed editori. Fra l'altro ricordo anche che Tre Soldi, da lunedì al venerdì alle 19:15, si occuperà proprio di questo: emozionabile, disabilità, sport e avventura, storie di chi non rinuncia ai propri sogni. Quindi troveremo storie meravigliose di chi si lancia col paracadute, di arrampicate al buio in tandem nel deserto, per esempio. E poi anche Tutta la città ne parla questa mattina alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Seldà, si occuperà di questo nella giornata internazionale delle persone con disabilità. Oggi Tutta la città ne parla si costruirà con le voci di persone disabili impegnate per affermare il loro diritto a una vita piena ed indipendente, per superare quella che loro stessi definiscono la tirannia della normalità. Allora ragioniamo su Petrucciani, Michel Petrucciani per esempio. Ascoltiamo adesso ancora in sottofondo le sue meravigliose mani che sfiorano il pianoforte. Fra l'altro la sua malattia, la sua osteogenesi imperfetta spesso lo condannava a rompersi le dita mentre suonava, e nello stesso tempo le sue ossa avevano un'elasticità meravigliosa che potevano sfiorare la tastiera. Abbiamo recuperato per esempio un articolo uscito su Il Foglio, si trova online, ilfoglio.it, un articolo di Piero Vietti che raccontava la musica di Petrucciani, partendo anche da un documentario bellissimo, Petrucciani Body and Soul, che insomma uscì qualche anno fa in Italia e nel mondo. La storia di Michel Petrucciani colpisce non solo per la musica, scriveva Piero Vietti su ilfoglio.it. Ammalato di osteogenesi imperfetta, Petrucciani nascendo si ruppe tutte le ossa. La sua malattia lo rendeva fragilissimo con le ossa di cristallo e ne fermò la crescita a 1 metro e 2 centimetri. Non potendo camminare, Petrucciani imparò a volare sul pianoforte. Body and Soul, questo film, è da vedere perché racconta e suona la storia di un uomo diverso dal normale, ma con lo stesso enorme desiderio di ogni altro uomo sulla Terra. Lo racconta un suo amico, intervistato nel film. Michel desiderava da morire, provò tutto, consumandosi per la musica, con gli amici e un sacco di donne e un sacco di droga. Odio la solitudine, diceva. Amo intrattenere e farmi intrattenere. Devo stare sempre con gli altri. La sua malattia, continua a raccontare Piero Vietti su ilfoglio.it, contribuì a renderlo inimitabile. Le sue ossa flessibili davano alle sue mani una velocità 10 volte superiore a quella di qualunque altro pianista. Capitò più volte, come appunto abbiamo ricordato prima, che le ossa gli si rompessero mentre suonava. A Bergamo suonò il secondo bis con un tendine rotto. Il dolore era talmente forte che Petrucciani si convinse di aver avuto un infarto, ma suonò lo stesso. Un'altra volta, sempre suonando, gli si ruppe un osso del bacino. Finì il concerto con lo stesso. Si consumò vivendo ogni singolo istante della sua vita come se fosse sempre l'ultimo e bruciò tutto in 36 anni. Morì a New York il 6 gennaio del 1999. Le persone non comprendono che per essere un essere umano non è necessario essere alti 1,80 m. Ciò che conta è ciò che si ha nella testa e nel corpo, ed in particolare ciò che si ha nell'anima, disse una volta Michel Petrucciani. E fra l'altro interessante provare a ragionare sulla disabilità e sulla musica. Viene in mente una storia diversa ma altrettanto famosa di quella di Michel Petrucciani, che è quella, la storia di Paul Wittgenstein. Paul Wittgenstein fu il fratello di Ludwig Wittgenstein, il grandissimo filosofo del Novecento. Paul Wittgenstein era un grande concertista e durante la Prima Guerra Mondiale partì soldato, perse il braccio destro. Allora in quel caso Maurice Ravel compose proprio per Paul Wittgenstein il concerto per mano sinistra, che è una delle pagine più belle, più famose della musica di Ravel. Ecco, in questo caso io vi segnalo un articolo che metteremo sul sito di pagina3.rai.it, un articolo uscito sul sito nomosalfa.com, che racconta proprio il concerto per mano sinistra che Ravel compose per Paul Wittgenstein. Thank you. A proposito di giornata internazionale sulla disabilità, abbiamo già ricordato i tre soldi che da lunedì a venerdì alle 19.50 raccontano storie di disabilità, di sport e di avventura. Ecco, mentre iniziamo la nostra consueta sventolata delle pagine culturali dei quotidiani, la nostra panoramica, io voglio segnalarvi questa intervista, un'intervista ovviamente vecchia perché Elias, Norbert Elias è morto ormai tanti anni fa, nel 1990, ma intervista che oggi Avvenire a pagina 26 Repubblica, perché è un'intervista che viene contenuta in un libro, La pazienza dell'inquietudine, pubblicato da Medusa, che contiene quattro interviste al grande sociologo Norbert Elias. Un'intervista di Elias sullo sport. Fate lo sport, non fate la guerra. È intervistato da Gregor Hahn. Il gioco è un'invenzione meravigliosa, la competizione è un elemento di civiltà importantissimo perché consente a chi lo pratica, e in alcuni casi anche agli spettatori, di incanalare secondo regole prefissate i desideri di nuocere agli altri. Insomma, è un vecchio concetto della guerra, dello sport come alternativa alla guerra, una cosa che risale proprio anche all'antica Roma. Ma insomma, vi segnalo questa intervista a Norbert Elias, una vecchia intervista che viene ripubblicata come anticipazione di un libro in uscita per l'editore Medusa, un'intervista di Gregor Hahn a Norbert Elias oggi su Avvenire a pagina 26. Invece vi segnalo sul giornale a pagina 24 un articolo di Stenio Solinas che ci parla di un saggio appena uscito in Francia, e la Francia in questo momento è, come dicono quelli bravi, un laboratorio politico interessante, perché appunto sta emergendo in maniera sempre più inquietante la figura di Marine Le Pen. Un saggio di Eric Zemmour spiega perché nella destra tradizionale e nella sinistra sono in grado di governare la globalizzazione. Da qui nascerebbe il successo della Le Pen. Così la Francia si suicida negando la sua storia nel politicamente corretto. Questo libro di Eric Zemmour, pubblicato dal Ben Michel, Il suicidio francese. Interessante la conclusione dell'articolo di Stenio Solinas che leggiamo oggi sul giornale. Il suicidio francese, cioè il titolo di questo libro, ma anche il concetto che esso veicola, prospetta un avvenire posizionato, e questa è l'immagine interessante che tira fuori Eric Zemmour, fra Disneyland e il Kosovo, grande parco di attrazioni turistiche e fortezze islamiche. Lo Stato non è altro che un guscio vuoto che non ha conservato che il peggio del suo passato, l'arroganza delle sue classi dirigenti senza però la loro efficacia. Questa è una delle conclusioni che si possono ricavare dalla lettura del libro di Eric Zemmour di cui parla oggi il giornale. Invece vi segnalo dal Messaggero di oggi, Cronaca di Roma, pagina 42, un'iniziativa entusiasmante, un'iniziativa che fra l'altro ieri mattina ha avuto anche, come dire, ha avuto anche la presenza del ministro Franceschini. Rivoluzione al Visconti, il restauro di una tela davanti agli studenti. Spesso si parla delle iniziative scolastiche in termini anche di tristezza e di mediocrità, invece questa è un'iniziativa importante, una tela monumentale quasi caravaggesca che racconta uno degli episodi più noti, la disputa tra i dottori del Tempio e il ritrovamento di Gesù da parte di Giuseppe e di Maria, un'opera di chiave di Luca Giordano, ed è un'opera realizzata dal 1658 e 1659, vanto della collezione Corsini, e da ieri la nuova dimora è il Visconti. In questo liceo classico Visconti verrà restaurata, e questo sarà il primo istituto superiore in Italia a trasformare una parte della propria struttura in laboratorio, diventando un'officina, come avrebbero detto gli antichi maestri. Restaurano Valeria Merlini e Daniela Storti, e tutti gli studenti potranno andare lì e partecipare, assistere, capire la storia dell'arte affrontando e guardando da vicino una grandissima opera d'arte come quest'opera di Luca Giordano. Ne parla oggi il Messaggero a pagina 42, Rivoluzione al Visconti, il restauro di una tela davanti agli studenti. Invece vi segnalo dal Corriere della Sera di oggi un articolo di Ida Bozzi, traduzione negli Stati Uniti, italiano quarto. Dall'indagine dell'ICE, cioè dell'Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane, emerge che i francesi vendono molto ma sono più finanziati dallo Stato. Negli ultimi tre anni pubblicati negli Stati Uniti 2.394 titoli da 58 lingue straniere. Una riflessione sulla capacità dell'Italia di essere tradotta all'estero, notizie insieme positive e negative, ma insomma è un dato che verrà poi discusso alla fiera Più Libri Più Liberi, che si aprirà proprio da domani fino a lunedì 8 dicembre al Palazzo dei Congressi dell'Euro a Roma. Fra l'altro Radio 3 sarà presente Fahrenheit con trasmissioni speciali sabato, domenica, lunedì dalle 15 alle 18, proprio in diretta dal Palazzo dei Congressi dell'Euro. E fra l'altro poi lunedì, nella giornata di lunedì, Fahrenheit, anzi gli ascoltatori di Fahrenheit decreteranno il libro dell'anno di Fahrenheit, quindi tra i 12 libri del mese di Fahrenheit si sceglierà il libro dell'anno e quindi lunedì verrà data questa notizia. Andate sul sito di Fahrenheit, fare.rai.it, le due note con l'H in mezzo, e lì potete ancora votare per il libro dell'anno. I nostri ascoltatori questa mattina si sono sintonizzati non soltanto con Radio 3, ma si sono sintonizzati con la sensibilità, la mente, la grazia di Michel Petrucciani, perché al 335-5634-296 stanno arrivando moltissimi messaggi commossi, meravigliati, anche grati, e qui dobbiamo ringraziare Piero Pugliese, che stamattina è stato lui a scegliere questo meraviglioso brano di Bruno Martino, Estate, rivisitato, reinterpretato, rivissuto da Michel Petrucciani. Ecco, i nostri ascoltatori sintonizzati con Michel Petrucciani. A Bergamo, scrive Francesca, vide da vicino Petrucciani, aveva uno sguardo smarrito e triste, e suonò divinamente dal palco, lo portarono via in braccio. Il gravemente disabile Petrucciani ha interpretato Estate come nessun abile potrà più fare. Poi dice Giovanni, buongiorno, i disabili si nascondono a volte per pudore, i corrotti sono imitati in TV come presentabili e famosi, e che messaggio passa, si chiede non troppo retoricamente la nostra ascoltatrice Rosa. Ecco, tanti messaggi, 335-5634-296. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, lo facciamo, io vorrei mettere insieme due articoli che oggi troviamo sui giornali, uno sul Manifesto e uno sul Libro. Parlano di due cose diverse, parlano di tre libri, figuriamoci, diversi. Uno è un libro di cui abbiamo già parlato, anzi un doppio volume di una trilogia, insomma, che speriamo che l'editore Raffaello Cortina pubblichi per intero. Sono Le sfere di Peter Sloterdijk, uno dei più importanti filosofi contemporanei. Questa è l'opera sua principale, che prova, l'abbiamo raccontato già l'altro giorno, a ragionare sulla figura della sfera come elemento chiave della cultura occidentale, come il progressivo annullarsi del tempo all'interno della dimensione spaziale della sfera. E poi questo sul Manifesto, e poi due libri che invece vengono raccontati su Libro di oggi, un articolo di Attilio Barbieri, che ci parlano invece della cosiddetta tirannia della cultura gastronomica in Italia, ma non soltanto in Italia. Perché mettere insieme questi due libri? Perché mentre Peter Sloterdijk, lo racconta molto bene Marco Dotti oggi sul Manifesto a pagina 10, vede nella sfera, come dire, non soltanto uno dei simboli, sarebbe riduttivo, ma una delle forme attraverso le quali, come dire, si organizza da sempre la cultura occidentale, vede nell'ultimo passaggio all'interno di queste della sfera, cioè la terza manifestazione del processo di globalizzazione, quindi ecco l'immagine della sfera, leggo dall'articolo di Marco Dotti, si rende evidente ai giorni nostri, dove la circumnavigazione del globo, da sempre affiancata dalla circolazione del denaro, si trova scalzata dal denaro stesso nelle sue forme di flusso immateriali e dalla ipercircolazione delle immagini. I flussi di denaro e di capitale sovrastano i luoghi e li comprimono, la sfera è vuota, la perfezione non è più localizzata al centro, ma eventualmente fuori dal tutto. Ecco, se questa è l'ultima immagine, l'ultimo orizzonte, l'ultima incarnazione della forma della sfera, secondo quello che dice Sloterdijk, che quindi il flusso di denaro che ricopre il guscio vuoto è di una sfera, ultima forma subito dopo la cosiddetta globalizzazione del globo terracqueo, ecco, per provare a sintetizzare un discorso molto complesso che è quello di Peter Sloterdijk, se questa forma qui noi la ritroviamo probabilmente in un libro di cui parla, dicevo, Libero oggi, un articolo di Attilio Barbieri intitolato Impasto al capitale di Luigi Russi, che è un dottorando di politica economica alla City University di Londra, questo libro pubblicato dall'editore Castelvecchi. Scrive Attilio Barbieri oggi su Libero: il cibo raffigurato da Rossi è quello di cui si è impadronita la grande finanza, e questo è uno degli elementi interessanti, capaci di svincolare i meccanismi che presiedono alla fissazione del suo valore e quindi del prezzo dalle variabili che hanno regolato l'economia agricola per millenni: la consistenza dei raccolti e soprattutto la domanda fisica delle materie prime alimentari. Russ ricostruisce con l'abilità del ricercatore gli eventi che hanno condotto alla finanziarizzazione della terra e dei suoi prodotti. Con questa immagine della finanziarizzazione della terra e dei suoi prodotti, questa idea del flusso di denaro che ricopre la sfera, il globo del pianeta, ricorda molto chiaramente il discorso che faceva Peter Sloterdijk, per cui è affascinante oggi provare a mettere insieme i giornali come normalmente invece si mettono insieme i libri nel lavoro intellettuale. Ricordo che l'hashtag per la giornata internazionale sulla disabilità, di cui Radio 3 questa mattina si occuperà moltissimo, è cancelletto superabile. E a proposito di superabile, c'è un articolo, un saluto Guido Zaccarini, buongiorno Guido.
Buongiorno a tutti.
C'è un articolo interessante uscito sul sito internet di internazionale.it, un intervento di Oliver Burkman, che ci parla di, a proposito di superabilità, di come è organizzato il nostro cervello, cioè il nostro cervello organizzato per affrontare con maggiore grazia i problemi insormontabili, difficili della propria vita, non soltanto problemi tipo cognitivo, logici, ma anche problemi esistenziali. Cioè il nostro cervello è organizzato per affrontare bene i problemi, mentre si incaglia, si incaponisce e si comporta in maniera del tutto irrazionale per affrontare invece le piccole, direbbero i piemontesi, magagne quotidiane. Ecco, allora vi volevo chiedere, vi segnalo questo articolo che ovviamente linkeremo sulla pagina di pagina 3, pagina3.rai.it. Voglio chiedere a Guido Zaccarini se un meccanismo di questo tipo, che è proprio il meccanismo con il quale funziona il nostro cervello, si realizza anche nella musica. Cioè, è vero che ci sono interpreti che magari riescono a risolvere magnificamente le parti più difficili e poi invece magari le parti più calme, più tranquille, su quello possono incespicare?
Ma allora possiamo pensare a Leopold Godowsky, il quale era un pianista formidabile e che, non contento delle difficoltà previste dagli studi di Chopin, scrisse degli studi sugli studi di Chopin, una cosa inverosimile. A livello di composizione possiamo dire che tra il 1350 e il 1550, grosso modo, fecero a gara i compositori a chi si rendeva la vita più difficile. Contrappunti a 2, a 3, a 4, 8, 16, 32, 64 parti soliste, melodie palindrome che andavano e tornavano, canoni enigmatici. Insomma, il Rinascimento, perlomeno fino alla metà del XVI secolo, è stato un putiferio di difficoltà. Sembra proprio che ci prendessero gusto.
Ci prendessero gusto perché il cervello siamo fatti così.
Siamo fatti così.
Per diventare insuperabili.
Quasi tutti.
Grazie. Anticipazioni della puntata di oggi,
visto
invece
che si parla di disabilità, cominciamo con un grande disabile dell'udito, con Beethoven. E poi passiamo a Bach e per finire con Alcan, che non era un disabile ma lo divenne in maniera esiziale, perché una volta gli cadde il Talmud in testa, un volume del Talmud, e rimase lì sotto.
Beh, però è interessante, in effetti oggi abbiamo visto Petrucciani, Paul Wittgenstein e sì, poi appunto lo stesso Beethoven. È interessante anche ragionare sulla musica e disabilità.
Nulla per caso,
ma detto questo, insieme a Margherita Franceschini alla console, Florinda Fiammi in redazione, Piero Pugliesi in regia e Gianfranco Rossi che è il curatore del programma, vi saluto, vi do appuntamento con me.
Ma soprattutto con
pagina 3
domani alle 9.
Come sempre, grazie.